Iniziamo il secondo corso di esercizi spirituali sul Vangelo secondo Matteo. Avevamo terminato al versetto del capitolo 4 al versetto 17. Oggi riprendiamo ancora da questo versetto, dal versetto 17, e arriviamo fino al versetto 22. Ho cercato per quest'anno di tenere i brani, le paginette, giorno per giorno, più brevi, perché mi sono accorto, voi stessi mi avete detto, che si metteva troppa carne al fuoco. Quindi faremo pochi versetti alla volta. Forse riesco a fare anche le meditazioni un po' più brevi, perché se sono troppo lunghe dopo si scaldano troppo le sedie e fa male alla salute. Bene, allora prima di tutto leggo il brano e dopo vediamo un po' di cercare di comprendere cosa significano le singole frasi o le singole parole. Matteo 4, 17. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Ci fermiamo qui. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi. Nell'ultima meditazione dell'anno scorso avevamo visto in lungo e in largo il significato di questo convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Invece ho spiegato poco il significato di queste parole. Quando gli ebrei sentivano questa parola, regno, si accapponava la pelle, perché avevano l'esperienza del regno di Pilato, o meglio di Cesare, che era lui che comandava anche, aveva in mano anche Erode, ma anche Erode pensava di poter comandare, quindi la parola regno faceva venire in mente i crocifissi che ogni tanto vedevano lungo le strade, perché bastava che uno parlasse male, criticasse l'imperatore, ed era già delitto di lesa maestà. L'imperatore Augusto aveva rese più severe le leggi e le pene per la violazione di questa legge. Il regno. Ma Gesù parla regno dei cieli. Mentre tutti hanno esperienza del regno, dei regni di questo mondo, nessuno ha esperienza del regno dei cieli. Che regno sarà? Cosa vorrà dire regno dei cieli? Nei cieli vive colui che si è proclamato padre dei poveri, padre degli orfani, difensore delle vedove. nei cieli c'è colui che viene chiamato dal popolo nostro Padre. Nei cieli c'è colui per cui i salmi ci invitano alla gioia e ci assicurano la pace, che lui dona la pace. Il regno dei cieli deve essere completamente diverso dai regni della terra. Il regno dei cieli è vicino. Quindi questo annuncio di Gesù è un annuncio di speranza, che dà gioia, che comincia a risollevare. Il regno dei cieli è vicino. Ma come fa il regno dei cieli a essere vicino? Vuol dire che sta arrivando il re, colui che in mezzo a noi sarà il re del regno dei cieli. E questo rimane un mistero per tutti quelli che sentono questa parola. Comunque Gesù introduce questo annuncio dicendo: convertitevi, cioè cambiate il vostro modo di pensare o di vivere, non più preoccupati per voi stessi, perché questo è il modo di vivere comune, normale, quotidiano di tutti, ognuno preoccupato per sé, per le proprie cose, per le proprie realtà, per la propria vita. Convertitevi, cominciate a preoccuparvi per il re del regno, cominciate a pensare a lui. Convertitevi, non pensate più a quel che avete sempre pensato, pensate al re di questo regno che viene, che è alle porte, che sta già cominciando. Questo versetto possiamo ritenerlo quasi come il titolo di quello che viene dopo. Cosa farà Gesù? Cosa dirà? Tutto quello che dirà sarà uno sviluppo di questo titolo, di questa prima presentazione. Convertitevi, il regno dei cieli è vicino. Tutto quello che Gesù dirà e tutto quello che farà sarà per aiutare a comprendere o aiutare ad avvicinarsi, aiutare ad entrare in questo regno. Difatti, questa parola regno dei cieli sarà presente nella mente e sulla bocca di Gesù moltissime volte. Quando racconta le parabole, parla del regno dei cieli. A cosa paragonerò il regno dei cieli? Quindi questa parola, questo annuncio, questa novità è sempre presente. Quindi tutto quello che Gesù dirà e farà sarà un aiuto a comprendere e ad entrare e a cominciare questo re e a vivere questo regno dei cieli. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, è chiamato mare di Galilea perché per gli ebrei dell'entroterra quello era un mare, era un'immensa distesa di acqua, lo chiamavano mare di Galilea perché nella regione chiamata Galilea, abbiamo visto l'anno scorso il significato di questa parola e di questo luogo. Se è lungo il mare della Galilea vuol dire che si trova già, non più che vive, non più a Nazaret, ma a Cafarnao, come è stato già detto dall'Evangelista. Camminava lungo il mare di Galilea. Faceva la passeggiata mattutina o pomeridiana, Beh, lo vediamo, non è proprio per passeggiare, perché lungo questo mare, che era luogo di lavoro per la gente, perché lì arrivavano dal lago i pescatori, da lì partivano i pescatori sulle barche per il loro lavoro. E poi lì c'era il commercio dei pesci che se riuscivano a pescare, poi i pesci anche li vendevano. Quindi c'era un bel trambusto sulla passeggiata o su questa strada lungo il mare di Galilea. Un luogo di vita quindi, un luogo di lavoro. C'è molta gente indaffarata. Forse, come capita sempre, c'è anche molta gente sfaccendata, un po' di tutto. Mentre camminava, vide, gli occhi di Gesù sono aperti e vengono colpiti, vide, è attento, due fratelli. Due fratelli, e di essi l'Evangelista ci dice anche il nome. Quindi vuol dire che questi due fratelli rimarranno presenti alla nostra attenzione. Simone è un nome comune nell'ambiente ebraico, perché è il nome di uno dei figli di Giacobbe. Simone. Qui ci dice subito l'Evangelista anche un soprannome. Gli altri evangelisti diranno che è stato Gesù a darglielo questo soprannome, ma quando scriveva il Vangelo ce l'aveva da un pezzo il soprannome, chiamato Pietro. E Andrea, suo fratello. Interessante. Ha già detto due fratelli. E adesso ripete, suo fratello. Quindi dovremmo porre attenzione anche a questa parola. E si chiama Andrea. Andrea non è un nome ebraico. È un nome greco. Sappiamo già, dai brani precedenti, che in Galilea proprio c'era molto influsso dei pagani vicini e della cultura greca, quindi. E quindi il fatto che questo fratello si chiami Andrea, abbia un nome pagano, dice che in fondo questa mescolanza di culture era già all'ordine del giorno, c'era già, era comune, anche nella famiglia di questi due fratelli. Andrea. Quindi il fatto che ci siano questi due nomi, uno totalmente ebraico, l'altro greco, e Gesù li chiama, nonostante questo, nonostante che si chiami Andrea, è già una profezia, un anticipo, che nella Chiesa di Gesù, o meglio diciamo qui nel Regno dei Cieli, ci sarà posto non solo per gli ebrei ma anche per i greci, quindi anche per i pagani ci sarà posto nel Regno dei Cieli. Vide due fratelli che gettavano le reti in mare, quindi non erano tra gli sfaccendati, ma erano occupati, impegnati nel loro lavoro. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me. Gesù li chiama. Allora qui noi notiamo, Gesù chiama gente che è impegnata. Non quelli che non sanno cosa fare, ma a gente che ha un lavoro e che lo sta esercitando. Stavano gettando le reti in mare, quindi erano anche un po' già fuori dalla riva, non erano lì lungo la strada. Gesù li ha visti di lontano. Disse loro: venite dietro a me. Li chiama. Chiama questi due fratelli. Nel regno dei cieli, tutti, Gesù lo sa, tutti dovranno vivere da fratelli. Perciò comincia il regno dei cieli con due fratelli. Così quelli che verranno imparano una vita che è da fratelli, che è una vita benedetta, anzi consacrata, come dice il Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne. Che olio è quello che scende sul capo e sulla barba di Aronne, fin sulle sue vesti? È l'olio della consacrazione, l'olio che lo consacra sacerdote. Quindi la vita da fratelli è una vita sacerdotale, è una vita consacrata a Dio. Nel regno dei cieli si vive da fratelli, come sacerdoti, come consacrati a Dio. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona benedizione e vita per sempre. La rugiada nei luoghi deserti è vita per le piante. Quindi la vita da fratelli è vita, è benedizione, è una novità grande. Tutti dovranno vivere da fratelli, perciò Gesù comincia con due fratelli. Venite dietro a me. È lui che sceglie i discepoli. Di solito, quando c'è un rabbi, sono gli uomini che lo ascoltano e dopo dicono: questo sì che mi piace, mi faccio suo discepolo. Questo sì che predica bene o che si comporta bene, lo scelgo come mio rabbi, come mia guida. Gesù invece no, è lui che sceglie i discepoli. Li sceglie perché sono impegnati, non perché. Li sceglie tra le persone impegnate, non tra quelle sfaccendate. E sceglie quelli che sanno vivere da fratelli. Questi due lavorano insieme, sanno vivere da fratelli. Lui li sceglie. Venite dietro a me. Anche qui Gesù non dice venite con me, ma dietro a me. C'è una leggera differenza, o grande differenza. Venite con me, uno potrebbe intenderlo, va bene, vengo, ti aiuto, ti insegno anch'io quello che so. No, venite dietro a me. Avete tutto da imparare, la direzione del cammino ve la do io. Venite dietro a me. Che significa? Sarete sempre discepoli. Non avrete voi da insegnarmi, ma avrete sempre da imparare. E poi fa una promessa: vi farò pescatori di uomini. Pescatori sono già, quindi lascia loro il mestiere. cambia solo l'oggetto del lavoro, invece che pescatori di pesci vi farò pescatori di uomini. I pesci vengono tirati fuori dall'acqua per poterli mangiare. Gli uomini vengono tirati fuori dal mare di guai in cui si trovano, perché gli uomini vivono una vita che è sempre in pericolo, sempre in soggetti a tentazioni, sempre tentata di allontanarsi da Dio. Anzi, forse sono già lontani da Dio. Vi farò pescatori di uomini. Tirerete fuori gli uomini da quel mare in cui si trovano in pericolo. È un lavoro nuovo, con fatiche nuove, un lavoro per il quale non servono le reti, per cui subito essi lasciarono le reti. Qui Matteo usa una parola che troveremo ancora, subito. Che significa? Prontezza. Non ci pensano su due volte. Noi chiaramente magari l'avevano già conosciuto Gesù, magari chi lo sa. L'Evangelista non ce lo dice, perché si vede che è importante che noi impariamo la prontezza a dir di sì a Gesù, perché la sua parola non è parola qualunque, non è parola d'uomo. Sappiamo già chi è Gesù, l'abbiamo già un pochino compreso nei capitoli precedenti, e allora sappiamo che la sua parola è degna di fede. Subito essi il regno lo sognavano, lo aspettavano, lo vedevano vicino. Sono già consapevoli di che cos'è il regno dei cieli? Forse, di sicuro non del tutto, ma in qualche modo sentivano che era un qualche cosa di importante che doveva e poteva cambiare loro la vita in modo significativo. E allora subito vengono come fratelli con Gesù. Vengono, continuano a vivere insieme come fratelli, ma seguendo Gesù. E da questo momento Gesù non è più solo, ci sono anche loro. Quindi Gesù deve cominciare a adattare i suoi passi alla loro velocità. Se sono più lenti deve rallentare, e per dire passi ma anche tante altre cose deve tener conto di loro. Non è più così libero come prima. Quindi la presenza dei discepoli è un grande dono, ma in qualche occasione, per qualche circostanza, può diventare anche un limite. Gesù accetta anche questo limite. Qualche volta la presenza dei discepoli per Gesù può diventare una piccola o grande croce, perché si accorgerà che il loro modo di pensare, le loro abitudini, i loro sentimenti non sono proprio già quelli che dovrebbero esserci nel regno dei cieli. E se ne accorgerà, e lo vedremo lungo il cammino, che i discepoli sono preoccupati di chi sarà più grande. Non è un discorso del regno dei cieli. Questo farà soffrire Gesù, è una croce per lui. I discepoli che lo seguono diventano per lui una limitazione, una sofferenza, una croce. Ma non si lamenta, li ha scelti lui. Tanto che, andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Anche qui la parola fratello è ripetuta due volte. Quindi in quattro righe ce lo troviamo quattro volte questa parola, fratello. Nel regno dei cieli è importante vivere da fratelli. E che i primi discepoli, i primi due, e subito dopo gli altri due coppie di fratelli, non è a caso, è una doppia testimonianza, perché noi sappiamo che per la legge ebraica, perché una cosa venga ritenuta vera, deve esserci la deposizione di due uomini, di due testimoni. L'inizio del regno dei cieli avviene con due coppie di fratelli, è una doppia testimonianza. Quindi lo terremo presente, è importante. Gesù vuol dare grande importanza a questo fatto. Tutti quelli che verranno dopo si troveranno davanti o insieme con due più due fratelli. E tutti quelli che verranno dopo continueranno, quindi, o impareranno o vivranno comunque da fratelli. Giacomo e Giovanni sono figli di Zebedeo, è nominato anche il padre. Cosa stanno facendo? Nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti. Anche questi sono impegnati nel lavoro, non sono sfaccendati. Impegnati nel loro lavoro e impegnati anche nei loro affetti, sono insieme al loro padre. E li chiamò. L'Evangelista non ripete le parole, le sappiamo, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. E anch'essi, subito, lasciarono la barca, quindi la proprietà, le ricchezze, gli strumenti e il loro padre. E questo è interessante, perché questa parola lasciare il padre l'abbiamo trovata nelle prime pagine della Sacra Scrittura, quando l'uomo lascerà suo padre e sua madre per diventare una cosa sola, una carne sola con la sposa. Questi lasciano il loro padre. Ci lascia intuire che Gesù è lo sposo. Così era stato presentato anche da Giovanni Battista. Lo sposo. E allora per unirsi allo sposo bisogna lasciare il padre, lasciare anche gli affetti, oltre che il lavoro, perché si deve diventare un tutt'uno con lui, con Gesù. Voi in me e io in voi, dirà durante l'ultima cena, Giovanni 14, voi in me, io in voi, un tutt'uno con lui, con Gesù. Inizia quindi con questo seguire, lo seguirono, con questo seguire Gesù inizia la divinizzazione dell'uomo, che diventa un tutt'uno con Gesù, Emanuele, il Dio con noi. Lo seguirono, camminano dietro a lui. Lasciarono il Padre e lo seguirono. Quindi con Gesù si vive casti. Gli affetti dell'uomo vanno a lui, e lui lo dirà poi più avanti: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Qualche evangelista usa parole ancora più decise: chi non odia suo padre e sua madre. Ma è un odiare che non è odiare, ma che è preferire. Chi preferisce il padre e la madre a me, come posso contare su di lui? Non posso contare, perché sul più bello mi scappa. Chi è questo Gesù che viene seguito dai due fratelli e dagli altri due fratelli? Chi è che merita di essere seguito da Gesù e che merita di essere seguito dagli uomini? Questa domanda, chi è Gesù, sarà la domanda che ci accompagna fino alla fine del Vangelo. Ogni tanto i discepoli scoprono qualcosa di chi è Gesù, ma la domanda rimane, perché le sorprese sono infinite. Gesù, abbiamo visto due volte, vide due fratelli, vide altri due fratelli. Gli occhi di Gesù sono aperti. Adesso Gesù vede anche me? Questa è una domanda bella che ci possiamo fare. Tu Gesù stai vedendo anche me? Mi stai guardando? Mi trovi al lavoro? Mi chiami? Mi cambi il lavoro? Mi cambi il mio impegno? Certo. Convertitevi, aveva detto a tutti, questo è il suo annuncio, quindi anche a me Gesù può dire o dice: non pensare più per te stesso, ma non vivere più per te stesso, ma vivi per me. Ci sarà fatica nel fare questo cambiamento? Sarà casomai una fatica gioiosa, perché ormai assorbita in una vita di fraternità. Ci si trova insieme a fratelli, quindi a persone che possono, che accolgono il mio amore e dei quali anch'io posso accogliere l'amore. Quindi una vita gioiosa, una vita piena. Quindi potremmo dire, concludendo la lettura di questo brano: Gesù, guardami, Gesù, chiamami, io vengo subito, non penso più a me stesso, ma mi occupo di te. E così anche per me inizia il regno dei cieli. Sia lodato Gesù Cristo.